Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. L'edizione del GR di oggi, lunedì 15 giugno. Apriamo con la cronaca, perché c'è stata una maxi operazione della polizia a Prato contro un'organizzazione ritenuta coinvolta nel traffico internazionale di droga, nel riciclaggio e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini di origine cinese. Sentiamo in diretta i particolari dalla Procura di Firenze, Raffaele Palumbo.
Sì, Domenico, oltre 40 arresti questa mattina a Prato per traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e immigrazione clandestina. In campo 150 uomini della polizia per un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze, un'inchiesta che coinvolge italiani e stranieri accusati a vario titolo anche di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi. Gli investigatori del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della squadra mobile di Prato che hanno eseguito gli arresti hanno in sostanza smantellato una rete che gestiva la movimentazione di denaro per il traffico internazionale di stupefacenti, al centro un gruppo organizzato che faceva capo ad un cittadino cinese radicato da anni a Prato, che aveva messo in piedi una sorta di banca illegale che aveva proprio come base logistica la città pratese. L'organizzazione assicurava a organizzazioni criminali albanesi dedite al commercio di stupefacenti e mafiosi operanti in Campania, Calabria e Puglia di effettuare pagamenti internazionali delle partite di droga senza dover fisicamente movimentare il denaro e dunque senza tracciabilità, assicurando anonimato nei pagamenti. Una banca al servizio delle criminalità organizzate italiane ed albanesi con interessi soprattutto in Spagna e in altri paesi europei, dove c'erano i collaboratori del cittadino cinese, vero e proprio anello di collegamento tra le varie criminalità che operavano con la stessa modalità della Wala, il sistema di pagamento della tradizione islamica tramite collettori e intermediari per trasferimenti virtuali e anonimi. Un giro di 100 milioni di euro l'anno negli ultimi 3 anni, a cui era collegato anche un sistema di ingresso illegale di cittadini cinesi via Serbia con destinazione Prato. È tutto, la linea allo studio.
Grazie Raffaele Palumbo. Ore di attesa per l'annuncio ufficiale invece della nuova giunta di Prato, con a capo il sindaco Matteo Biffoni, eletto per la terza volta nella società. Tra gli ultimi nomi possibili nella squadra di governo, quello del direttore generale Meyer, Paolo Morello, che potrebbe ricoprire la delega alla sanità. Le anticipazioni da Giorgio Bernardini.
Il primo nodo è proprio quello interno al Partito Democratico. Non si sa bene ancora quale sarà, diciamo così, l'identità della truppa schleiniana. Ricordiamo che Matteo Biffoni fa parte della, diciamo così, compagine riformista del partito, e quindi ancora si cerca la quadra su questo. Dovrebbe esserci in queste ore appunto lo scioglimento di alcuni nodi riguardo al ruolo di Diego Blasi, lo ricorderete, portavoce del Partito Regionale Democratico Toscano, che appunto rappresenta gli schleiniani. Non si sa ancora se l'assessorato che eventualmente gli verrà assegnato comprenderà anche il ruolo di vice sindaco oppure no. Per quanto riguarda invece le altre persone appunto della sua stessa sensibilità politica che faranno parte della giunta, si fa il nome appunto di Marco Sapia, che è stato il più votato alle elezioni per il consiglio comunale, e anche quello di Matilde Rosati assieme a quello di Martina Cacciato, che restano appunto in lista. In realtà sono 3 i posti che dovrebbero essere assegnati agli schleiniani. Poi invece, per quanto riguarda la parte, diciamo, più vicina a Matteo Biffoni, si fa il nome sicuramente di Benedetta Squittieri, che è certa di un posto nella prossima giunta, ma sempre per la parte di Matteo Biffoni, dell'ex presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti. Mentre per quanto riguarda la lista civica di Matteo Biffoni, che ricordiamo ha raccolto il 17,3%, quindi insomma un risultato molto considerevole, dovrebbero essere 2 gli assessori assegnati. Enrico Romei dovrebbe occuparsi dello sport, mentre Lorenzo Sboggi dovrebbe avere delle deleghe che hanno più a che fare appunto con l'amministrazione cittadina, e scopriremo quali anche in questo risico complicato. Per quanto riguarda AVS, c'è stata una lite fra diciamo i due leader, che sono Alessio Laschi e appunto Lorenzo Chiani. Questa lite si risolverà probabilmente con la scelta di una terza persona, una terza figura a cui Matteo Biffoni affiderà delle deleghe diciamo affini a quello che può essere la competenza. Si parla di un'espressione di Lega Ambiente, quindi di Maria Rita Cecchini, e infine Morello, appunto il il direttore generale del Meyer, che dovrebbe abbandonare quel suo ruolo dopo 3 anni nell'ospedale pediatrico fiorentino per raggiungere Matteo Befuni, espressione di casa riformista, nella giunta per occuparsi di sanità e di sociale. Rimane una casella vuota, quella della cultura e anche probabilmente quella della sicurezza, che Matteo Befuni vorrebbe proprio affidare ad una personalità importante. Si mormora che Matteo Befuni abbia un asso nella manica e staremo a vedere qual è, perché è proprio questione di ore.
Il femminicidio non esiste, un reato non è più o meno grave in base al sesso, a colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce, questa è la vera parità. Lo ha dichiarato all'Assemblea di Futuro Nazionale il generale Roberto Vannacci, leader del partito. Abbiamo sentito il parere di Andrea Bagni dell'associazione Impariamo a Dire Noi.
Diciamo, non è che se viene ucciso una donna è per definizione femminicidio, nel senso che se viene uccisa una persona, una donna, durante una rapina, non si parla di femminicidio. Si parla di femminicidio quando c'è una donna che viene uccisa in quanto donna, perché non sta nella posizione, nel ruolo che la tradizione le assegna, perché lascia, abbandona l'uomo, perché rifiuta di considerarsi di sua proprietà, perché afferma la sua libertà, insomma, e questo mette in crisi gli uomini. Allora è questo che viene definito come femminicidio, quando c'è l'assassinio di una donna che è uccisa per il suo essere donna, non perché per altre ragioni. È un dato, come dire, è quasi più un dato culturale quello che si vuole trasmettere, no? Uno potrebbe dire che credo è semplicemente un aggravante in sede giuridica, però secondo me che esista la parola e si possa nominare qualcosa lo fa entrare in un tessuto culturale, lo fa entrare in un dibattito collettivo che secondo me è utile anche per gli uomini.
Ecco, Vannacci dice: ma allora perché non il reato di anzianicidio?
Sì, l'ho letto. Beh, perché nessuno viene ucciso in quanto anziano, in quanto non rispetta il ruolo degli anziani nella società. Non mi risulta che questo accada, insomma. Non viene ucciso in quanto per il suo essere, interpretare il ruolo nella società di anziano in maniera diversa. Insomma, vengono uccisi gli anziani, ma per altre ragioni.
A Firenze la corsa al rinnovo della carta di identità elettronica sta mettendo sotto pressione gli uffici anagrafici e rallentando anche altri servizi. Pensate, per una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è indispensabile ad esempio per alcune pratiche ereditarie, i primi appuntamenti disponibili arrivano oramai alla seconda metà di agosto, in particolare nel servizio di Sandra Salvato.
Appuntamenti esauriti e attese che si allungano fino all'estate inoltrata. A Firenze l'assalto agli sportelli per il rinnovo delle carte di identità elettroniche sta rallentando anche altri servizi anagrafici, come le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Dal 3 agosto il vecchio documento di identità cartaceo non sarà più valido, una scadenza che sta mettendo sotto pressione gli uffici anagrafici del capoluogo toscano. Telefonando al centralino comunale o consultando il sistema di prenotazione online, gli appuntamenti risultano esauriti. Gli operatori confermano una situazione di forte affollamento dovuta proprio alle richieste di rinnovo dei documenti. Molti fiorentini cercano soluzioni alternative. Dai comuni vicini come Sesto Fiorentino e Scandicci arriva la conferma di un aumento delle richieste da parte di residenti del capoluogo. In diversi casi inoltre chi si presenta direttamente agli sportelli anche senza prenotazione riesce comunque ad essere ricevuto dopo un'attesa. A complicare il quadro c'è il sistema di prenotazione. Allo 055055 è possibile verificare disponibilità soltanto per il comune richiesto e non si propongono soluzioni per gli altri uffici dell'area metropolitana. Per affrontare l'emergenza, il comune di Firenze ha attivato aperture straordinarie. Il punto anagrafico del parterre resterà aperto anche il sabato pomeriggio nei mesi di giugno e luglio, con alcuni accessi consentiti senza prenotazione. Riattivati anche gli slot del sabato mattina per gli atti notori. L'obiettivo è smaltire le richieste e garantire la continuità dei servizi in vista della scadenza estiva.
E ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che sta seguendo il sopralluogo dell'assessora alla cultura ed anche al diritto universitario Cristina Manetti, che si trova al polo del DSU Calamandrei, negli ultimi tempi, come sapete, sotto la lente di osservazione per via di disservizi, carenze strutturali, eccetera, eccetera. A te la linea, Sandra.
Eccomi Domenico, sì, in realtà siamo qui in Piazza Indipendenza, la residenza universitaria Salvemini, ma si è parlato ovviamente anche del Calamandrei e la situazione, come dicevi, è ormai un po' incandescente, vuoi per il caldo, vuoi perché le criticità si prolungano ormai da tempo. Il sopralluogo stamani delle istituzioni regionali, vi compresi i rappresentanti del DSU, pare arrivare comunque fuori tempo massimo. Questa almeno è la percezione da parte di chi questo edificio, 107 studenti, di cui 12 con particolari fragilità e disabilità provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, lo vive quotidianamente. La scintilla comunque scocca nel 2024 con un esposto dei cittadini che abitano nei palazzi attigui al Salvemini per l'inquinamento acustico causato dai vecchi impianti di areazione nella corte interna. Un dibattito che peraltro è andato avanti fino ad oggi senza soluzioni dirimenti. A niente è valso neppure il tentativo di porre delle barriere acustiche. Oggi che l'emergenza è stata alle porte, sommate altre criticità relative alla manutenzione ordinaria, pensiamo alle persiane rotte, il guano dei volatili che infesta le finestre dalle cucine ai piani dello studentato, pezzi di controsoffitto crollati, insomma il nodo centrale resta comunque il condizionamento. L'assessora Manetti ha annunciato che il nuovo impianto sarà pronto solo per la prossima estate a causa dei tempi burocratici. Nel frattempo, entro la settimana arriveranno condizionatori portatili per tutti, rimborsi già effettuati per chi lo ha già acquistato da sé negli anni precedenti, mentre per studenti e studentesse più fragili sono già scattate misure speciali con due climatizzatori a testa. Il direttore del DSU Enrico Carpitelli getta acqua sul fuoco escludendo una vera e propria emergenza strutturale, ma ammette che i tempi di manutenzione vanno velocizzati. Aggiunge: per noi gli studenti non sono semplicemente destinatari del servizio, sono tutto, volendo intendere la particolare dedizione, il desiderio di far fronte alle varie esigenze, esigenze per le quali esiste inoltre un referente ad hoc che va sotto il nome di servizio residenze e uno per l'inclusività. Un'offerta di pace, almeno suona così quella del DSU, che tuttavia non stempera la delusione dei giovani inquilini. Michela Ricci, rappresentante Udo nel Consiglio territoriale, esprime amarezza per i ritardi e lancia l'allarme sul quadro generale. In Toscana sono 45 le residenze tra dirette e convenzionate. I 4 milioni stanziati dalla regione derivanti dagli utili del bilancio per i primi interventi sulle strutture, come ha precisato Manetti, sono giudicati irrisori, una goccia nel mare se si pensa che solo per i problemi strutturali a cui facevi riferimento della residenza Calamandrei, già sotto la lente delle cronache, di milioni ne servirebbero almeno 20. A braccio si parla di 300 milioni di euro per rinnovare tutti gli edifici gestiti dall'azienda per il diritto allo studio. È davvero tutto da Piazza Indipendenza. A te.
Grazie a Sandra Salvato. E quest'anno il 5 per 1000 donato all'Università di Firenze sarà finalizzato a finanziare una borsa di dottorato ricerca transnazionale nelle scienze della salute per formare un professionista capace di guidare l'innovazione medica e proteggere il benessere della collettività. Per donare il 5 per 1000 all'Università di Firenze occorre firmare nel riquadro finanziamento e ricerca scientifica dell'Università presente sui modelli di dichiarazione dei redditi e indicare il codice fiscale della Ateneo. Chiara Brilli ne ha parlato con Romina Nassini, che è docente di farmacologia al Dipartimento di Scienze della Salute.
Si tratta, quando parliamo di medicina traslazionale, si parla di attività che viene trasferita direttamente dal laboratorio di ricerca al paziente. Quindi cerchiamo in un certo senso di ridurre la strada e di conoscere maggiormente le varie tipologie di patologie per avere un approccio direttamente sul paziente, quindi direttamente un flusso continuo dal laboratorio alla medicina clinica.
Questo dottorato impostato in particolare sulla creazione di sistemi d'avanguardia per l'assistenza integrata di pazienti vulnerabili, vittime di violenza e di soggetti con disagio psichico e sociale, una tematica e delle tematiche che affrontiamo quotidianamente anche sulle nostre frequenze, ma non con questa valorizzazione del supporto che può venire dalla ricerca.
Sì, sicuramente in questo caso la ricerca può supportare le persone vulnerabili, quindi andando ad affrontare i temi principali della psicologia, della psichiatria per tutte quelle patologie che ad oggi sono molto presenti nella popolazione, come ad esempio disturbi dell'alimentazione e altre patologie psicologiche e psichiatriche, che verranno sicuramente affrontate nell'ambito dei 3 anni del dottorando.
Sono le 13, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi sulla Toscana: cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio locale sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne, non si escludono isolati e brevi temporali. I venti sono deboli variabili, i mari in prevalenza poco mossi e le temperature pressoché stazionarie. È davvero tutto, grazie a Pierluigi Megahertz per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado con voi. Alle 16 arriva Giustina Terenzi con Bravo Chi Ascolta. 18:45 torna l'informazione con la newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.